Ciao Annalisa, puntata numero 162, grazie per aver accettato l'invito. Appunto, 162 domeniche,
Non
e
ci
questo è il
mancherebbe, piacere.
162esimo libro, Netti e Connessi.
Non 162esimo mio, specifichi.
No? No,
No.
non è. Per ora. Scritto insieme a Rossella Muroni, con prefazione di Ilaria Capua, e c'è una fascetta che appunto riporta la sua frase. Una straordinaria opera di tessitura dei nessi e connessi che legano le nostre abitudini, i nostri comportamenti nel sistema dell'universo. Come è nato questo progetto, l'idea e poi la collaborazione con Rossella?
Ma diciamo che con Rossella ci siamo parlate di scrivere un libro insieme la prima volta che abbiamo avuto la possibilità di fare una chiacchierata di 10 minuti, quindi dobbiamo risalire a circa 14 anni fa per collocare storicamente questa prima chiacchierata. E, lei in quel momento era la direttrice generale di Legambiente e io già lavoravo nell'azienda per cui lavoro adesso, che era stata proprio una invenzione di Legambiente e di Kyoto Club nel 2005. E ci piaceva raccontare, insomma, già ai tempi le eccellenze della nostra economia di transizione, economia generativa e trasformativa, che non venivano già allora mai abbastanza raccontate. E poi, va bene, nel tempo siamo state sempre attiviste assieme, in tanti modi, in tante forme, con tanti ruoli diversi, insomma, l'obiettivo era sempre quello, no? Cercare di riportare i temi dell'ambientalismo scientifico, pragmatico, trasformativo nel panorama sia mediatico che politico, e quindi ci siamo ritrovate in tantissime battaglie su questo tema qui. Alla fine, un paio di anni fa, quindi poco dopo la pandemia, abbiamo cominciato a ragionare su quanto tutti questi nostri temi vengano sempre relegati a un angolino, se ne parli solo quando si pensa di aver parlato già di tutte le cose più importanti e urgenti, senza mettere in connessione il fatto che tutte le cose che sono considerate urgenti, in fondo, sono derive impazzite del fatto di non aver abbastanza pensato a monte, all'ecologia e a quello che stiamo facendo all'ecosistema. Insomma, quindi è nato questo desiderio di mettere in relazione le cose che sembrano urgenti con tutti i modi in cui ci siamo scordati di considerare le ragioni dell'ambiente. E poi insieme, ovviamente, visto che era la nostra passione, abbiamo tessuto anche dei racconti su il fatto che si può fare, cioè abbiamo tante opportunità, abbiamo tante idee, abbiamo tante eccellenze anche in Italia, e quindi abbiamo anche gli strumenti per mettere in campo una trasformazione sempre più urgente. Quindi un po' è nato così.
È un po', se mi viene in mente che forse 11 o 12 anni fa uscì Soft Economy di Hermete, Realacci e Cianciullo. È un po' un modo di raccontare in positivo quello che può essere la trasformazione, la transizione ecologica.
Sì, assolutamente sì. Noi crediamo profondamente che l'ambientalismo in Italia abbia anche avuto un modo, l'ambientalismo soprattutto in politica poi, no? Abbia avuto un modo profondamente sbagliato di essere raccontato, cioè è sempre molto legato al ricordati che devi morire, no? Cioè sempre a sventure, sciagure. Che poi sono in realtà questioni davvero reali. È impossibile non sentire una forte preoccupazione mettendosi di fronte, no? Però questo ha relegato il modo di parlare di ambiente a una sorta di ineluttabile sciagura che non abbiamo modo di sventare quasi, no? E quindi è stato un tema un po' respingente, perché chi è che vuole sentirsi dire ricordati che devi morire? Insomma, cioè, è chiaro che è così, però uno cerca di non pensarci, ecco, no? O mettere la testa sotto la sabbia. E invece, appunto, l'idea di raccontare le esperienze e di raccontare le possibilità, di raccontare le opportunità che sono nascoste dentro questa trasformazione che dobbiamo fare anche per salvarci da queste catastrofi, secondo noi potrebbe essere un buon sistema, nel senso che sicuramente sì, la strada è quella, no? Di raccontare la soft economy, la green economy, la green society anche, no? Tutte le forme di innovazione sociale si sono diffuse tenendo insieme ambientale e sociale, solidarietà e tutela e cura dell'ambiente, insomma. E l'idea è che sono tutti modi per vivere molto meglio, per essere più sereni, più felici, per vivere nuove forme di socialità più sostenibili e più edificanti. Questo tema forse non è stato abbastanza scandagliato, cioè si tratta di forme di benessere assolutamente inedite, tra l'altro, perché il consumismo alla fine, che prometteva di renderci tutti più felici, non ci è riuscito, banalmente. Le diseguaglianze sono aumentate, siamo tutti in ansia, siamo tutti ossessivamente proiettati ad ottenere qualcosa che si sposta sempre più in là, anche perché le diseguaglianze aumentano, la povertà cresce, insomma è un modello sbagliato. Ed è un tipo di felicità che non è arrivata a tutti quelli da cui doveva arrivare. E quindi, ecco, insomma, l'idea che si possa essere felici in un altro modo diverso, che non sia quello di possedere sempre più cose che valgono sempre di meno, ecco, crediamo che sia un messaggio che vale la pena provare a raccontare.
Scrive la prefazione Ilaria Capua, e credo abbiamo parlato in una delle nostre puntate precedenti di salute circolare, no? Che un po' anche come questo libro, figlio degli anni terribili della pandemia e di quanto questo disastro globale ci abbia fatto capire che appunto è tutto è interconnesso. E l'incontro e l'incrocio con Ilaria Capua?
Ma io personalmente sono proprio rimasta folgorata dalla lettura di Salute Circolare che citi, che tra l'altro era stato scritto prima della pandemia e poi è stato ripubblicato con integrazioni ovviamente relative proprio alla pandemia. Io avevo seguito ovviamente tutta la vicenda di Ilaria Capua e anche il modo terrificante in cui era stata tritata a carne viva da quel processo che poi è stato completamente smontato, ma che in fondo le ha profondamente segnato la vita, no? E tant'è che poi sei andata all'estero a lavorare, perché appunto in questo qui non è un paese per eccellenze di questo tipo, in alcuni casi sembra proprio dirci questo, soprattutto per donne, e quindi insomma avevo comunque seguito con attenzione e apprensione, anche dolore, la sua vicenda. Poi quando ho letto questo libro ho avuto una specie di illuminazione, nel senso che Salute Circolare è proprio questo, ci dice, no? Nessuna iperspecializzazione medica, nessuna evoluzione dei sistemi che abbiamo per curare le persone riuscirà a metterci al sicuro se nel frattempo non rendiamo salubri i nostri ambienti, non smettiamo di portare avanti tutti quei processi che invece sono profondamente ammalanti, no? Quindi è come continuare a correre per l'ultimo miglio senza pensare, per esempio, appunto, a evitare fonti di inquinamento che invece adesso sono assolutamente libere di proliferare, senza combattere i cambiamenti climatici, senza realizzare un sistema sanitario universalistico con presidi territoriali più importanti. Cioè arrivare all'ultimo miglio dell'ospedale significa non aver strutturato bene tutto il resto, no? E lei lo racconta ovviamente dal punto di vista di una virologa, quindi raccontando anche storicamente le più grandi scoperte come sono avvenute, i più grandi warning che addirittura arrivano da Fleming, figuratevi, sull'antibiotico resistenza. Quindi lui ha scoperto una cosa fondamentale già dicendo occhio però che potrebbe accadere questa cosa, no? E quindi insomma è stata una lettura veramente, veramente edificante e che in qualche modo si è intrecciata nel nostro di approccio. Anche il nostro libro sulla circolarità in fondo, no? Di tutti gli altri temi, quindi è stato bellissimo tra l'altro che lei abbia amato il nostro lavoro, insomma lo racconta anche con una prefazione molto bella di cui siamo molto, molto fiere, e in qualche modo già questo esperimento tra una sociologa e un'ingegnera che si mettono insieme per raccontare la circolarità dei nostri tempi si è arricchito di una ispirazione potente che è quello di una virologa di fama internazionale, tra l'altro, quindi insomma si è allargata la panoramica del nostro lavoro e credo che sia un riconoscimento incredibile.
E pandemia e scienza, ci torniamo su questo, però mi viene in mente, diciamo, un argomento urgente, no? anche in questi giorni vediamo che mentre noi abbiamo alle spalle generazioni che hanno teso sempre invece a disconnettere, no? Classica la disputa, distinzione tra lavoro e ambiente, no? Se preferire l'uno, sacrificare l'uno per l'altro, che viene da lontano, mentre invece le nuove generazioni entrano dentro con una consapevolezza piena fin da subito nell'era delle connessioni. Eppure, nonostante alla fine abbiano un grande merito, hanno, da Greta Thunberg in poi, hanno suonato una sveglia rumorosa, sonora, verso i governi, verso il potere, intorno soprattutto all'urgenza del caos climatico, invece si tende per un verso a tenerli all'angolo, a non ascoltarli o addirittura a criminalizzarli.
Sì, questo è un tema assolutamente attuale, insomma, l'abbiamo visto proprio in questi giorni con la criminalizzazione piuttosto violenta dei ragazzi di ultima generazione in questo caso, no? E, diciamo che loro sono un ulteriore sviluppo dei movimenti dei ragazzi, appunto dopo i Fridays for Future, dopo Extinction Rebellion, insomma, no? Diciamo che prima con la comunicazione, con la mobilitazione di piazza e poi anche con come dire, elementi di protesta sempre pacifici ma che alzano il livello della discussione, insomma, sono arrivati all'ordine del giorno, no? Un po' in tutto il mondo, non solo da noi. E io credo che, ecco, noi l'arma nel giudicare questo loro comportamento e dire io non lo farei, io non sono d'accordo con queste modalità, è molto spuntata, perché in fondo noi non ci siamo riusciti ad ottenere quello che loro chiedono con tutti i modi con cui ci abbiamo provato, no? E quindi, sai, loro hanno ragione dal punto di vista del merito, nel senso che loro dicono esattamente quello che dice la scienza e pretendono che la politica si prenda carico di questa cosa, no? La prenda sul serio. E ecco, noi possiamo dire fin quanto ci pare che non siamo d'accordo con come lo fanno, ma finché non riusciamo a farlo noi, diciamo che siamo poco credibili, forse, no? Sul fatto che altri metodi funzionino. Ecco, dobbiamo concentrarci ancora di più nel farli funzionare, se vogliamo dirgli una cosa del genere. E quindi poi la criminalizzazione è molto inquietante, perché i ragazzi sono estremamente consapevoli dei rischi anche penali che corrono, perché sanno benissimo che queste loro proteste si potranno trasformare in fedine penali sporche, in una giovane vita, no? Che non sa ancora dove andrà, e quindi che comunque sono elementi difficili, sanno che potranno avere conseguenze molto serie, lo sanno benissimo, tra l'altro perché le leggi ci sono già, no? Cioè, nel senso, loro vanno già incontro a ripercussioni importanti, quindi questa idea di alzare la pena, di criminalizzare, di paragonarli addirittura a criminalità organizzata, cioè quando nel nostro paese siamo abituati tra l'altro a sacche di completa abbandono delle istituzioni, di luoghi, di posti, di mal costumi, no? Quindi prendersela in questo modo con loro, quando non ce la si prende con gli evasori fiscali, con gli elusori fiscali, con mille milioni di cose terribili che succedono nel nostro paese fuori dalle maglie della legalità, è davvero incredibile. Cioè, invece di ascoltarli, si pensa a come azzittirli in maniera violenta poi alla fine, no? E quindi io credo che questo sia molto serio e molto grave anche.
Anche perché siamo in un crinale, ci riflettevo, abbastanza singolare, perché con al centro il potere esistono almeno due forme del tutto antitetiche di ribellione, di protesta. Da una parte quella antiscientifica, l'abbiamo visto con i Novax, ma in generale il film Don't Look Up fa capire che c'è una sacca di resistenza a qualunque tipo di razionalità nelle scelte, che poi diventa complottismo di ogni tipo. E dall'altra invece una protesta molto scientifica di chi tende a dire, e forse in questo anche si è figli, a proposito, abbiamo parlato in questa rubrica di The Game della rivoluzione informatica, come nasce, eccetera, di chi tende invece a mettere in questione l'irrazionalità del potere, no? Cioè governi che pur consapevoli con i loro istituti di ricerca, con i centri studi di carattere governativo, pur consapevoli dei rischi che si corrono, nei quali già si è precipitati, tuttavia rinviano decisioni perché interessi in gioco non possono essere compromessi. E quindi tu hai una generazione che invece dice: ci fate studiare, avete creato un sistema pedagogico che ci fa crescere, noi abbiamo studiato, studiando abbiamo capito che voi state sbagliando tutto. Poi alla fine davvero sembra un tempo in cui esistono due forme completamente diverse di protesta contro il potere, radicalmente inconciliabili, no?
Sì, in alcuni casi sono anche forme che in realtà lo supportano molto, il potere, no? Il potere costituito, il potere che non vuole cambiare, nel senso nella misura in cui, per esempio, con il negazionismo climatico sono assolutamente utili a chi non vuole fare nulla, no? Perché c'è una scusa, c'è qualcuno che mette in dubbio che quella sia una necessità reale, no? Quindi qualcuno che comincia a leggere dietro chissà quali strani interessi che non siano l'interesse della collettività, che non siamo proprio abituati al fatto che qualcuno si preoccupi dell'interesse della collettività, non del proprio, no? Quindi c'è gioco facile quando c'è una totale incapacità, purtroppo, di indagare i processi complessi, quindi un totale analfabetismo funzionale, no? Di cui siamo assolutamente imbevuti, è complicatissimo spiegare questioni che non siano intuitive. Cioè noi viviamo con una comunicazione, con delle informazioni completamente ascientifiche, no? Neanche antiscientifiche, ascientifiche, perché si muovono su livelli, su metodologie, su cose che non esistono proprio nel mondo della scienza. E continuando a usare malamente il principio che è scientifico, cioè quello del mettere in dubbio, no? E le cose che vengono ritenute anche le più approfondite, ma questo succede quando un modello non funziona, no? Oppure comunque c'è un metodo per fare questo, cioè il metodo scientifico è un metodo rigoroso, quindi non è che chiunque si alzi la mattina può mettere in discussione una metodologia o un impianto di conoscenze che è stato consolidato da decine di migliaia di persone che usando il metodo scientifico hanno portato a questo tipo di evoluzione, no? Noi qui siamo io penso che a me suona che secondo me, no? Ma che significa? Cioè, non è questo il metodo scientifico, non è questo il modo di mettere in discussione la scienza. E allora noi siamo al paradosso che appunto in televisione ancora oggi nel 2023 si invitino professori tra virgolette di altre materie completamente che non hanno alcuna pubblicazione scientifica sulla materia climatica, non hanno alcuna competenza specifica sulla materia climatica. E che cosa succede? Succede che vengono messi di fronte magari attivisti che hanno 20-22 anni, che non hanno ancora un titolo perché non hanno avuto il modo di finire di studiare, e però nella comunicazione si chiama professore l'uno e si chiama per nome, soprattutto se è femmina, magari l'altra, no? Quindi che cosa viene fuori? Che un professore, cioè un'istituzione, qualcuno di consolidato, ti dice che il clima in realtà non è impazzito, e la ragazza che invece ti dice la verità, perché lei sì rappresenta il mondo scientifico, viene zittita in questo modo veramente becero, no? Quindi noi abbiamo un problema molto grosso, perché poi tutto ciò serve per dire che il Green New Deal europeo è una fregatura, che la crisi climatica non è vero che esiste, insomma è come se noi avessimo chiamato con grande difficoltà i vigili del fuoco per far spegnere l'incendio che sta dando fuoco al nostro palazzo, e un vicino di casa li chiamasse per dire: no, guardate, quella è una mitomane, non venite perché tanto non è vero niente. Ecco, casa mia va a fuoco, no? Il mio vicino per me è un criminale, ma il mio vicino è anche abbastanza sciocco perché non si rende conto che appena va a fuoco la mia di casa, immediatamente dopo prende fuoco la sua, insomma, no? Certo. A mio avviso è un modo molto pericoloso di procedere, perché è completamente autolesionista, è assolutamente al servizio dello status quo, cioè chi vuole continuare a mangiare, chi vuole continuare a prendere tutto e a non lasciare niente agli altri, che siamo sempre noi, poi questi altri, no? Cioè, quelli che non hanno in mano i miliardi dei pochissimi super ricchi del pianeta, questi qua perché dovrebbero cedere i poteri se non ce lo prendiamo noi, insomma?
Ascolta, c'è un colibrì che attraversa il libro, accompagna il libro, e poi gocce di colibrì alla fine. Un libro che naturalmente va dai cambiamenti climatici, dal fossile a ciò che mangiamo, l'economia circolare, i rifiuti, fino alla mobilità sostenibile. Ma perché il colibrì?
Perché il colibrì, del colibrì mi sono innamorata, o meglio, della storia del colibrì che ha raccontato Vangari Matai. Tra l'altro ne abbiamo parlato l'ultima volta che ci siamo visti su questa piattaforma, perché era oggetto dell'altro libro, no? Delle ragazze salveranno il mondo. Sì. Perché Vangari Maathai è una delle protagoniste, la prima premio Nobel per la pace africana nel 2004, una donna che nella sua storia ha incarnato in maniera meravigliosa quanto la giustizia sociale, la giustizia ambientale, la lotta per i diritti e per l'emersione dei diritti delle donne, dei talenti delle donne siano intrinsecamente connessi, no? E anche la lotta per la democrazia. Lei non l'ha teorizzato, l'ha fatto, cioè nella sua storia si legge tutto ciò. E in più aveva un carisma incredibile, una capacità empatica e di comunicazione veramente meravigliose, e la raccontava sempre questa storia, no? Dicendo che c'è questa foresta che sta andando a fuoco e tutti gli animali che la abitano sono terrorizzati e sono messi da un lato a guardare con terrore quello che sta accadendo alla loro casa. Però sono paralizzati perché questo incendio ha delle dimensioni mai viste e loro si sentono assolutamente inutili, non sanno che fare e quindi semplicemente guardano bruciare la loro casa. A un certo punto si sente un frusciare di ali piccoline, perché non so se avete presente quanto è grande un colibrì, ma che fa avanti e indietro perché c'è una pozza d'acqua lì vicino, quindi prende una goccia e la porta alla base delle fiamme, un'altra goccia e la porta alla base delle fiamme, e instancabilmente continua a fare avanti e indietro. Allora gli altri animali lo guardano, ma guarda sto scemo, e dicono: tu cosa pensi di fare che sei minuscolo, con quella goccia minuscola in bocca, che pensi di poter spegnere il fuoco? E lui risponde: io non lo so, ma intanto faccio la mia parte, no? E questa è una favola che secondo me è bellissima, soprattutto in un momento come questo che è spaventoso, no? Non è che possiamo negarcelo, siamo di fronte alla crisi climatica, siamo appena, forse stiamo mettendo fuori la testa dalla crisi pandemica, ma c'è quella economica, c'è la guerra, c'è la crisi energetica, la povertà, insomma, voglio dire, siamo in un momento molto critico, molto difficile, le fiamme che vediamo sono alte, no? Ma questo non ci deve scoraggiare perché, insomma, non dico che tante gocce di colibrì possano veramente spegnere l'incendio, però tanti colibrì insieme possono convincere qualche animale più grosso a fare la sua di parte, no? E quindi a quel punto forse ce la possiamo fare.
Poi il colibrì mi ha fatto venire in mente il romanzo di Sandro Veronesi, bellissimo, premio Strega 2020, e lui usa molto la metafora del colibrì per dire ci vuole un'energia enorme, ha un battito d'ali velocissimo, eccetera, per restare fermi, per conservare se stessi, cioè per restare un colibrì. Poi è la metafora di un pianeta che dovrebbe pensarsi, di una specie umana sul pianeta, come impiegata a usare le proprie energie per restare almeno vivi, no? Anche nel cambiamento, nella trasformazione, ma non in una trasformazione distruttiva. Quindi, in qualche modo, c'è anche appunto il nesso con la metafora di Veronesi, che è molto bella. I capitoli sono tanti e ne potremmo parlare davvero, però, ecco, hanno la caratteristica di essere molto capaci, ognuno capaci di cogliere appunto in essi le connessioni tra la vita che ognuno di noi vive e i temi che a volte appunto ci vengono raccontati in modo un po' numerologico e poi catastrofista, ovviamente, questo sì. Però lo hai detto, io avrei non l'ho ritrovato facilmente, ma avrei voluto farlo rivedere. Torniamo alle ragazze che salveranno il mondo, no? Perché l'altra volta ne abbiamo parlato, questa nuova storia anche di movimenti intorno alla transizione ecologica vede un protagonismo femminile molto forte. Tu hai raccontato che in realtà c'è dalle origini questo protagonismo. Mi interessa però con te appunto chiudere su questo, proprio sulla capacità di intersecare le battaglie, le sfide, anche le letture del mondo, no? In questo caso l'emancipazione e la liberazione femminile e la transizione ecologica, perché stanno molto insieme, molto più di quanto poi si tende a immaginare.
Sì, è un tema come... Sì, grazie per avermi fatto questa domanda, perché il tema mi è molto caro. E vabbè, con Rossella scherziamo dicendo che nella trasformazione dell'economia e della società in chiave ambientale ci sono moltissime donne, semplicemente perché prima non gliene fregava niente a nessuno e quindi i maschi hanno lasciato libero il campo e quindi ce lo siamo preso con più facilità, diciamo, anche dal punto di vista delle aziende, no? Dei lavori di questo genere, la presenza femminile è davvero, davvero molto forte. Ma al di là, insomma, di questa battuta, c'è un po' il discorso che, appunto, come dice anche Ilaria Capua, c'è bisogno di uno sguardo trasversale, no? C'è bisogno di uno sguardo che non sia iper specialistico, che non sia focalizzato al raggiungimento di un singolo obiettivo, ma che sia in grado di tenere insieme tutti i pezzi. E, ecco, purtroppo diciamo che nei secoli passati, ma anche nel presente, purtroppo, drammaticamente, il ruolo delle donne è sempre stato quello di essere relegate alla cura, tra virgolette, no? La cura della casa, la cura di un territorio, la cura al massimo di una piccola comunità. E questo però, di questa abitudine, diciamo, noi abbiamo fatto un'attitudine, che è quella appunto di non lasciare indietro nessuno, di occuparsi sempre anche dei più fragili, dei più piccoli, delle esigenze di tutti, di tenere in testa la regia di tutte le cose che stanno accadendo, no? Di non poterci concedere il lusso di pensare a una cosa solo alla volta, perché non c'è nessuno che altrimenti fa la regia al posto nostro, no? E questo, appunto, stupidamente è rimasto relegato a un ambito solo familiare. In realtà è un approccio assolutamente necessario in questa fase storica, proprio per tutte le crisi che esistono. È un approccio che va applicato al governo di un territorio, al governo di un'azienda, al governo di una nazione, cioè è un approccio che non possiamo assolutamente più trascurare. E quindi da questo punto di vista chi ha gioco forza sviluppato queste caratteristiche, queste soft skills e anche di scarsa arroganza e quindi di possibilità di chiedere aiuto ad altre competenze, ad altri approcci in maniera multidisciplinare, sono le donne, e quindi, insomma, non tutte ovviamente, però diciamo che c'è diffusamente questa caratteristica in più, che in questo momento farebbe tanto comodo anche all'approccio maschile alle cose, no? Quindi credo sia un valore aggiunto per tutti.
Assolutamente sì. Io voglio far leggere, vediamo se, ecco, ce la faccio, nel retro del libro. Ci sono suggestioni che secondo me aiutano a capire come siamo finiti a risvegliare i batteri ibernati nella Russia siberiana, cosa lega il terrorismo islamico alla progressiva scomparsa del lago Chad, i giacimenti fossili presenti nel sottosuolo sono una ricchezza o una maledizione, come finisce la plastica nel cibo che mangiamo. Grazie davvero Annalisa, e bravi quelli del Saggiatore che hanno pubblicato questo lavoro. Nessi e connessi e multitasking, abbiamo capito anche. Prefazione di Ilaria Capua, Annalisa Corrado, Rossella Muroni. Grazie.
Ci vediamo presto. Grazie a te, grazie a voi. Ciao. Ciao.